Ed eccoci pronti per una nuova puntata di Voi che sapete. Buongiorno Giovanni.
Buongiorno Barbara.
Oggi parliamo, come dicevo, di scuola, di musica per la scuola, realizzata all'interno della scuola. E in questo senso il premio Abbiati, che è un premio antichissimo che risale al 1980, che è stato istituito dall'Associazione Italiana dei Critici Musicali, dicevo, in questo senso il premio va alla scoperta di numerosi progetti. In realtà il premio per la scuola è più giovane, un pochino più giovane, è stato istituito nel 2001, a cui si aggiunge poi nel 2015 il premio Abbado Fare Musica Insieme. Giovanni, oggi abbiamo per parlare appunto di questo argomento alcuni ospiti, naturalmente come sempre.
Beh certo, e non poteva mancare Angelo Foletto, giornalista e critico musicale, e poi è ai vertici della giuria del premio Abbiati, e diamo il benvenuto ad Angelo, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno, grazie dell'invito.
E poi abbiamo voluto invitare una persona che realizza moltissimi progetti musicali con i propri ragazzi, è un insegnante di scuola elementare, ma che ha vinto il premio Abbiati per la scuola moltissime volte perché mette in campo una creatività enorme e anche una grande competenza dal punto di vista della tecnologia, dell'uso del cinema, piuttosto che di altri, diciamo, linguaggi odierni. E dunque abbiamo con noi Giulia Morlacchi. Buongiorno Giulia e benvenuta.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Grazie
a lei
per la sua presenza, per la sua testimonianza. Io vorrei però partire da Angelo Foletto, proprio dal premio Abbiati per la scuola. È un premio che, come dicevo, va alla scoperta di grandi e piccoli progetti delle scuole italiane, ma che ci racconta e ci ha raccontato negli anni, perché ormai sono molti anni che questo premio viene assegnato, come la scuola si avvicina al mondo della musica e fa avvicinare i ragazzi a questo linguaggio. Angelo Foletto.
Sì, è giusto quello che hai detto. Posso semplicemente dire che il premio Abbiati per la scuola è nato anche da una circostanza, diciamo, esterna, se vogliamo. Come insegnante di conservatorio mi sono trovato presidente di una commissione che doveva giudicare c'era un'idoneità proprio per insegnanti di educazione musicale alle medie, e in quell'occasione ho potuto toccare con mano qual era la competenza, la bravura, la passione, la dedizione volontaristica eccetera eccetera di alcuni di questi insegnanti. Ovviamente come sempre ci sono quelli bravissimi, quelli meno bravi, quelli bravini eccetera eccetera. Tra l'altro ero un'abilitazione, quindi ne abbiamo visti e sentiti moltissimi, e mi sono chiesto perché in Italia si continui a sputare sull'educazione musicale in maniera gratuita senza sapere come all'interno della scuola. Naturalmente sappiamo benissimo che la scuola è un edificio, è un'istituzione, poi la scuola la fanno gli insegnanti. Ci sono delle persone invece che lavorano in maniera strepitosa e riescono veramente a tenere un contatto molto molto forte tra il fare musica, anche la musica importante, e l'interesse dei ragazzi, soprattutto suscitando nei ragazzi un piacere e un amore per la musica che va al di là del repertorio. E così appunto è nato a fianco al premio Sibane che avevamo un po' dedicato all'interno della Abbiati Grosso, un po' le iniziative che comunque stavano a cavallo tra la didattica, l'idea di questo premio. Ma soprattutto, ovviamente non è un premio che può avere dei denari, tranne un paio di anni che abbiamo avuto qualche sponsorizzazione e quindi ai vincitori è potuto andare qualche serie di strumentari didattici, ma che voleva soprattutto sfatare questa cattiva nomea, questi grandi maestri della classica che hanno sempre detto: ah, si fa musica coi flautini, si fa musica, quella non serve a niente, eccetera eccetera, e vedere di far vedere e di dare spazio a queste persone che veramente lavorano con una dedizione straordinaria e soprattutto che potessero avere una piccola visibilità. Devo dire che oggi, passati qualche anno, anche il Ministero, sia attraverso il Comitato sia attraverso altre iniziative, ha una serie di selezioni, concorsi, rassegne di questo genere da alcuni anni che funzionano molto bene, in cui peraltro alcune delle istituzioni, ma soprattutto dei didatti, finiscono per passare, per trasferirsi un po' da una parte all'altra, ma allora era un po' una novità. E l'ultima, e qui finisco, novità, diciamo, l'ultima caratteristica, anche un po' bizzarra, ma che speravamo che potesse attirare l'attenzione, anzi erano due. Uno, che i critici musicali, tutti belli pomposi, scendessero un po' e si mettessero lì a guardare queste cartelle con la commissione, con i prodotti, con i lavori, gli elaborati fatti. E il secondo, che questo avesse come partner immediatamente generoso il Comune di Fiesole. Allora c'era appunto il Comitato Musica e Cultura del Comune di Fiesole, che da allora è diventata anche la sede istituzionale per la premiazione, cioè il Comune di Fiesole inteso come Scuola di Fiesole, inteso come l'altra grande realtà didattica italiana nata, diciamo, un po' al di fuori dell'istituzione. Qui si gioca tra l'istituzione e la non istituzione, ma in un luogo, diciamo, simbolo, che di per sé dà già il senso dell'idea nuova di insegnare la musica.
Giulia Morlacchi, tra le tante belle cose che diceva Angelo Foletto c'è la terribile frase che tutti forse abbiamo anche pronunciato e abbiamo sentito in ogni caso: sì, poi si fanno le cose col flautino, le clavette, cose varie. Chi meglio di lei ci può dire che tutto ciò c'è, ma non le cose non stanno così?
No, assolutamente le cose non stanno così. Innanzitutto io rafforzo l'idea del dottor Foletto, perché il flauto dolce è uno strumento difficilissimo, quindi sminuirlo chiamandolo flautino è difficilissimo, trovare l'intonazione, è difficilissimo fare musica d'insieme con il flauto dolce, quindi sfatiamo questo mito. Io devo dire che utilizzo uno strumentario un po' più vario, utilizzo glockenspiel, i metallofoni, le tastiere, degli ukulele, e ci tengo molto che la musica nell'esperienza dei miei bambini sia soprattutto pratica musicale, perché secondo me la musica nella scuola deve giocare sul terreno fertile che è quello dell'ascolto e della pratica musicale, pratica corale, pratica strumentale. E questa mia convinzione muove da un'idea. Io sono profondamente convinta che la musica sia un fattore indispensabile per la crescita dei bambini, e non parlo da appassionata, non voglio scomodare le neuroscienze, parlo da educatrice con svariati anni di esperienza sulle spalle, e posso parlare di straordinari effetti educativi della musica, dell'azione potente che può avere sulla creatività, sull'immaginazione, sullo sviluppo del pensiero critico, ma anche sulle capacità comunicativo-relazionali. E a mio parere l'approccio con la musica nella scuola primaria non deve ovviamente partire dagli aspetti teorici, quelli arrivano proprio in fondo, ma deve spaziare proprio sulla pratica d'insieme, la pratica corale, la pratica strumentale. E allora devo dire che succedono quelli che io chiamo dei miracoli, miracoli di creazione, di aggregazione, di competenza, perché a mio parere la musica nella scuola primaria non va insegnata, va vissuta. Io non ho l'ora di musica, non ho il quaderno di musica, io ho una bolla musicale, ho tutta una serie di suggestioni musicali che i miei bambini vivono, e soprattutto sono convinta che la musica nella scuola primaria deve essere esperienza. I bambini devono sperimentare, giocare, praticare esperienze musicali e in modalità cooperative learning, cioè fare musica d'insieme, perché questo contribuisce anche a superare l'idea del pregiudizio, dell'errore, dell'essere giudicati, E la musica aiuta anche a superare questo tipo di difficoltà. Quindi, a mio parere, la musica è qualcosa di assolutamente indispensabile nella scuola.
Dinosauri nel metaverso è il progetto musicale sonoro realizzato da Giulia Morlacchi con la sua classe, cioè la terza C della primaria Aldo Moro di Corbetta. Un bel progetto. Noi ovviamente ascoltiamo il sonoro, ma in realtà qua c'è un progetto molto più ricco, perché è un film di animazione realizzato completamente da Giulia Morlacchi insieme ai suoi ragazzi. Un piccolo cartone animato, per così dire, sonorizzato proprio dai ragazzi stessi, partendo dalle loro idee musicali, tematiche. Allora vorrei proprio rivolgere ancora una volta la parola a Giulia Morlacchi per raccontarci meglio di questo progetto, perché sei partita da zero con i bambini e hai realizzato in tutto l'anno un prodotto, per così dire, la parola non è bellissima, di grande impatto, di grande fantasia, anche di una certa complessità. Allora, raccontaci come hai realizzato questo cartone animato con i tuoi ragazzi.
Sì, come hai detto, Barbara, è un cortometraggio d'animazione a cartoni animati 3D. E è un prodotto molto speciale perché l'animazione non è fatta con un programma di computer animation, ma ogni personaggio è animato con un linguaggio di programmazione a blocchi. Quindi c'è tutto un discorso di coding, di pensiero computazionale ed è un lavoro che è nato su due versanti, da una parte il versante digitale, e dall'altra parte il versante musicale che si sono a poco intrecciati. A volte l'idea nasceva sul versante digitale e la parte musicale accompagnava, a volte era il contrario. E mi piace sottolineare che è un lavoro fatto completamente dai bambini e questo significa che ci sono tante magagne che io avrei potuto aggiustare, ma non ho voluto, perché volevo che uscisse la genuinità, volevo che uscisse il lavoro dei bambini.
Certo.
Per quanto riguarda la parte musicale, è stato un lavoro veramente entusiasmante, perché come detto io li lascio sperimentare e ho dei bambini molto, come dire, fertili, perché spesso nei momenti di disimpegno, nel dopomensa, all'intervallo, tante volte invece di giocare amano suonare con gli strumenti e quindi tutte le linee melodiche, le linee ritmiche sono nate da loro, da loro idee, che poi sono andate perfezionandosi con l'aiuto proprio del lavoro d'insieme. Ed è nato questo Dinosauri nel metaverso, che è un'idea un po' folle, perché andiamo, come dire, in una dimensione futuristica, che è quella del metaverso, con qualcosa di molto molto antico, che sono i dinosauri. Anche se i dinosauri in realtà sono un pretesto, perché in realtà i miei bambini hanno voluto mettere in questo lavoro un messaggio più profondo, perché non è un film sui dinosauri, è un film sulla diversità, sul disagio, sulla sofferenza che provano le persone, gli individui, fra virgolette, diversi, quelli che non sono omologati rispetto al loro ambiente. Nostro Dino è un T-Rex, quindi l'essere più sanguinoso, crudele che si possa immaginare, e invece in realtà è un essere buono, carino, gentile, che proprio per questa sua natura di essere diverso diventa un bocconcino e quindi scappa. E il messaggio è importante perché secondo me i bambini vogliono dire che si può scappare, si può andare via, si può trovare il coraggio di uscire da una situazione nella quale non stai bene. Certo, devi trovare magari degli amici che non ti giudicano, che ti capiscono e quindi al di là dell'aspetto un po' ironico, perché poi c'è questa maestra, no? Un po' geniale, un po' pasticciona, che alla fine combina un gran casino, però alla base di tutto questo c'è qualcosa di emozionante e c'è questo messaggio che i bambini vogliono dare. Si può fare. Si può riuscire con gli amici a superare le difficoltà, a superare i pregiudizi. Questo è brevemente
Certo.
l'epitome di questo lavoro.
Tutte esperienze che poi passano, diciamo così, sotto l'occhio dei giurati del premio Abbiati. Angelo Foletto, dal punto di vista pratico, il monitoraggio di tutta questa attività sul territorio nazionale, come avviene?
Ma dal punto di vista pratico, in realtà da alcuni anni è stato attivato questo partenariato con il Ministero, il quale praticamente fa da punto di riferimento. La cosa interessante, è che il lavoro del premio Abbiati per la scuola ha avuto proprio il riconoscimento del Ministero, nel senso che l'onorevole Giovanni Berlinguer, a suo tempo, ci invitò a fare parte del Comitato Nazionale per l'Apprendimento Pratico della Musica per tutti gli studenti e ci diede la possibilità praticamente di presentare l'Abbiati che venne in un certo senso inglobato. Oltretutto, capitò nel 2015 quando la prima edizione del premio Abbado, che invece ha una destinazione simile, ma diciamo ancora più indirizzata alla segnalazione di gruppi strumentali nati all'interno delle scuole, strumentali o vocali naturalmente, musicali nati interno alle scuole, aveva diciamo esaurito per così dire i fondi del primo anno, che erano stati ovviamente fastosi perché era un anno, si doveva ricordare, un anno della scomparsa del maestro Abbado, e ci siamo affiliati insieme. E questo è interessante anche perché per noi è stato, come dire, il riconoscimento di un lavoro, il fatto di poter lavorare con gli esperti del Ministero, in particolare con Annalisa Spadolini, che non soltanto coordinava le nostre giurie, ma è quella che coordina anche tutte le altre attività di cui accennavo prima, di altri tipi di rassegne, di concorsi, di questo genere, ha fatto in modo che questo tipo di lavoro potesse venire fuori. L'altro elemento interessante, è sicuramente il fatto che con l'immissione dell'Abbado si è anche molto allargato, diciamo, il panorama, delle scuole che partecipavano con più piacere e soprattutto si è visto l'ultima edizione, il bando dell'ultima edizione da questo, e anche l'albo d'oro dell'ultima edizione era molto chiaro da questo punto di vista, che un'esperienza, le esperienze di cui Giulio Morlacchi ha parlato in questa maniera meravigliosa e entusiasta, che riguardano un certo, diciamo, livello scolastico, possono e devono essere prolungate sia verso il basso, cioè verso la scuola dell'infanzia, sia verso l'alto, cioè verso scuole di diverso grado, intanto, ma anche e soprattutto le scuole secondarie di secondo grado. Cioè, in un certo senso, anche questo piccolo premio Abbiati, che comunque oramai è diventato maggiorenne per quello che riguarda le edizioni, vorrebbe entrare in questo processo, più, processo meglio, più ampio, che l'ex ministro Berlinguer continua a portare avanti con una tenacia assolutamente ammirevole, che è quella di far inserire definitivamente l'educazione musicale e la pratica soprattutto musicale su tutti gli ordini delle scuole. Sappiamo benissimo che è un problema grossissimo, che riguarda da una parte la formazione dei docenti e dall'altra ovviamente i fondi, perché una cosa del genere significa mettere in gioco tre almeno ministeri che devono istituire dei fondi. Però l'idea è che tutti questi piccoli segnali possono convergere verso questa unica direzione, che è quella appunto di dotare, come capita molto spesso soprattutto nei paesi europei del nord, nei paesi anglosassoni, praticamente per esempio ogni scuola, naturalmente a misura del proprio livello e delle proprie possibilità, di un gruppo strumentale o vocale. Sono problemi, diciamo, che man mano si sono aperti e che credo anche questo nostro piccolo concorso, questo piccolo premio e il lavoro che sta facendo, ecco, il comitato del Ministero può dare il contributo giusto per arrivare anche a quei tavoli della politica che sappiamo essere piuttosto sordelli da questo punto di vista, perché comunque, a parte il fatto appunto che si rendono conto che non è una cosa facile, ma soprattutto perché non hanno frequentato Giulio Morlacchi quando erano piccoli, o qualcuno dei suoi colleghi. No, ma dico Giulio Morlacchi perché oramai siamo diventati amici, nel senso che ci vediamo ogni due anni per una cosa o per l'altra, con la scusa delle Beati. No, ma voglio dire, io credo che buona parte dell'ignoranza, non voglio dire neanche dell'ignoranza, perché non è colpa proprio del disinteresse, del fatto di non sapere che certe cose avvengono, è appunto colpa del fatto che non si è trovato al momento giusto l'insegnante giusto che ha semplicemente acceso questa lampadina. Poi è chiaro che gli allievi di Giulia Morlacchi, per quanto abbiano avuto un eccellente insegnante, non faranno né i musicisti né i cose, non è interessante quello, è interessante tenere accesa questa lampadina sulla musica, sul far musica, sul piacere del far musica e tutti gli effetti secondari che sono stati poc'anzi illustrati con estrema chiarezza e soprattutto con estremo realismo, ecco, proprio sul campo. Sono cose che mancano proprio alla formazione, come dice sempre il ministro, l'ex ministro Berlinguer, la formazione civile del cittadino. Un cittadino non è completo se non sa un pochino di musica, ecco.
Ritorna ancora il dinosauro nel metaverso. Abbiamo ancora ascoltato parte di questo bel lavoro realizzato da Giulia Morlacchi con i suoi allievi della terza C. Giulia Morlacchi, abbiamo toccato davvero dei temi molto importanti anche attraverso il discorso di Angelo Foletto di poco fa, quindi le istituzioni, quello che si può fare, cosa si può comunicare dell'importanza del fare musica insieme a chi decide poi a alla fine che cosa farne della musica nella scuola. Allora, Giulia, c'è un'altra cosa che mi ha colpito, appunto, che diceva poco fa Angelo Foletto, e cioè dell'aspetto volontaristico di un determinato approccio nel fare musica con i bambini. Cioè, tu sei una persona che ha molte risorse da mettere in campo, ti occupi anche, per esempio, di utilizzare la musica nei problemi di autismo, hai una quantità di carte da giocare, tra virgolette, molto importante, perché hai la capacità di utilizzare la tecnologia, appunto, metti in campo varie passioni tue e anche competenze, che però, appunto, mi viene da dire, sono personali, cioè tu sei una persona molto appassionata, sei un entusiasta e fai questo lavoro. Che cosa vedi attorno a te però? Perché questo forse dovrebbe essere la formazione generale dei docenti che si occupano di fare musica con i bambini e con i ragazzi. Cosa ne pensi?
Sì, io sono assolutamente di questa idea. Bisognerebbe che gli insegnanti fossero formati, che non significa insegnare musica, ma significa quello che ho detto prima, cioè fare animazione musicale, pratica musicale, perché nella scuola primaria e nella scuola dell'infanzia si gioca su quello. Veramente vorrei che le persone poco convinte potessero vedere le faccette, gli occhi dei bambini un attimo prima che inizi il brano d'insieme. Quando io dico, noi abbiamo le nostre convenzioni, quando io dico, ok ragazzi, ci sia, sincronizziamo i cuori, voi dovreste vedere gli occhietti, le faccette, l'attenzione, la concentrazione di questi bambini, e sono cose che ovviamente non vengono imposte, sono cose che nascono spontanee proprio da questa comunicazione non verbale che avviene attraverso la musica. Assolutamente gli insegnanti non tanto dovrebbero essere formati, perché comunque oggi escono dei colleghi dall'università che sono teoricamente preparati, e quello che forse dovrebbe essere approfondito è l'esperienza sul campo, cioè la formazione in itinere, ecco, l'aggiornamento. Io mi stupisco con i miei colleghi che si faccia tanta formazione di italiano, io faccio tanta formazione sul digitale, sì, ma non c'è una formazione specifica sull'animazione musicale, l'educazione teatrale, la pratica musicale. E però devo dire anche, per quella che è la mia esperienza, che i docenti preparati, competenti, ci sono nella scuola primaria e nella scuola dell'infanzia. Un grosso problema è che non si riesce a rompere quelli che sono i vincoli nella scuola, i vincoli spaziali, temporali, cioè non si riesce a creare una sorta di condivisione di queste competenze. Siamo molto legati all'idea di classe, di aula, di orario. E invece se si potesse rendere, come dire, fluide queste competenze,
certo,
questi progetti che nascono, fra virgolette, dal volontariato, dall'amore, dalla passione, potrebbero diventare qualcosa di ordinario, qualcosa che impegna quotidianamente tutti i bambini e tutte le classi. Ecco, non ci vuole una rivoluzione copernicana, bisognerebbe poter rendere un po' più fluido questo capitale di competenze che ci sono.
Certo.
Secondo me, a mio parere.
Assolutamente, ci associamo.
Sì.
È la famosa differenza tra insegnare e accendere interesse.
Certo. Angelo Foletto, però, l'ultima proprio battuta in chiusura di questa puntata. La sensazione è quella che alla scuola primaria si abbia ancora una certa libertà nel gestire la programmazione, le attività. Forse quello che accade poi nella scuola secondaria di primo grado, cioè la classica scuola media, è quello che si comincia ad essere vincolati da dei programmi, quindi gli insegnanti sono ossessionati dall'idea che devono fare questo, quell'altro, la storia della musica. Io ho visto insegnare dei ragazzi di prima media delle cose di storia della musica che io ho studiato in conservatorio.
Che noi umani, che voi umani.
Esattamente. come si può rompere, insomma, questa gabbia della programmazione?
Ma io credo che sia un problema molto grosso che riguarda almeno tre elementi. Uno è la formazione degli insegnanti. Ha detto giustamente Giulio Mollacchi, ci sono insegnanti preparatissimi, però non ci sono delle formazioni specifiche. Alla fine c'è un educatore musicale che in teoria esce da corsi e può insegnare alla scuola dell'infanzia, può insegnare anche licei musicali. Infatti nei licei musicali l'insegnamento della musica è andato a catafascio. Il secondo elemento, secondo me, è l'elemento logistico. Le scuole dell'infanzia e le scuole primarie hanno delle dotazioni, secondo me, più libere e maggiori rispetto a quello che erano le scuole successive. Cioè, le scuole successive hanno i problemi di non c'è un'aula, hanno il laboratorio di chimica ma non hanno un'aula di musica, per esempio. E quindi è oltremodo difficile poter fare, che ne so, anche fuori dell'orario scolastico oppure nell'orario stesso lo devi combinare con gli altri. La terza è sicuramente quella filosofica o teorica a cui facevamo accenno prima. Sappiamo benissimo che soprattutto nella scuola italiana purtroppo negli ultimi anni alcune materie, diciamo, di formazione della personalità più che non scolastiche, pensiamo alla storia dell'arte, pensiamo alla storia della musica, pensiamo al far musica, sono state per ragioni diverse messe un po' da parte. Quindi nell'organizzazione già abbastanza rigida sono state diminuite proprio formalmente le ore. E quindi è un problema grosso, ma è un problema che presuppone che ci siano un tavolo in cui questi tre elementi si incontrino e ragionino insieme su cosa possono fare. Non è facile, un tavolo di questo genere, ancora il comitato del ministro Berlinguer sta sempre lavorando proprio per arrivare a questo fatto, perché poi non si parlano, insomma, insegnanti di materie che io ho insegnato per 30 anni al vero liceo musicale del Conservatorio di Milano, vero nel senso che allora era un liceo musicale del Conservatorio, funzionava benissimo semplicemente perché si aveva un dialogo completo con gli insegnanti delle materie curricolari su tutto quello che si faceva, e gli insegnanti di materie curricolari erano spesso, se non tutti, dei diplomati di conservatorio, ma gente che aveva studiato musica. Allora tutto era assolutamente naturale, che la storia della musica diventava un prolungamento della storia dell'inglese o della storia delle letterature, diventava tutto facile per i ragazzi, anche proprio fa capire che è importante esattamente come le altre cose.
Certamente. Ora siamo in chiusura di questa bella puntata, una chiacchierata che potremmo prolungare a lungo, ma sicuramente ci ritorneremo, così come ritorneremo a parlare del premio Abbiati e anche della musica nella scuola. Allora grazie mille ad Angelo Foletto di essere stato con noi oggi.
Grazie a voi e grazie agli ascoltatori.
E grazie naturalmente a Giulia Mollacchi, vi ridisturberemo sicuramente in futuro per ritornare su questi temi. Buona giornata a tutti.
Buona giornata, buon lavoro.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.